Una trasmissione in due parti su radiocittaperta.it con Federica Pietra e
Alessio Damoccioni. Ciao, questa è la seconda parte delle due.
Esatto.
La prima era quella dell'ora prima.
Se non ci state ascoltando, non lo saprete mai, però ci sono anche i podcast
su radiocittaperta.it, molto interessanti. Ogni puntata, quindi ogni trasmissione di un'ora, anche se i podcast non so perché Federica vuole fare no, sono di un'ora, c'è ragione. Registrazione di due. Come non detto, ogni podcast c'è un tema di informazione,
solo,
di informazione, un approfondimento su un argomento di natura appunto editoriale, giornalistica, informativa, di cronaca, di politica, soprattutto interna, estera, eccetera, accompagnata dalla bellissima musica scelta dalla nostra Federica, che va in giro per l'Europa a trovarsi le band giovani, quelli molto giovani che nessuno conosce, tipo gli Europe, per esempio. sono 60 anni sul serio.
Vabbè, non so, lo sai che non sono andata lì per loro, però già che c'eravamo abbiamo ascoltato. Sono andata
lì per,
lo ridico?
Sì.
Vabbè, i Motorcycle ormai.
Quanti concerti
di
Motorcycle
hai
visto?
Anche, supero gli 80 abbondantemente.
Ma veramente?
Sì.
Ma sempre le stesse canzoni?
Ma che sei matto?
Ma che sono? Vabbè, alla fine negli 80 le sentite tutte più volte in 80 concerti.
Ma ci sono dei dischi, per esempio, che non suonano più. E ogni scaletta, ogni concerto c'è una scaletta differente.
Quando è nata questa tua passione incredibile per i Motorcycle?
Fine 93.
Addirittura?
Sì.
Come mai?
Come mai?
Cioè, sei andata in fissa per così.
No, sono andata in fissa. Veramente io ero una tacchettona depressona. Poi ho conosciuto il gruppo del mio attuale compagno. Gli amici che invece erano più giovani, ascoltavano musica più arzilla, e da lì mi sei aperto un mondo.
Quindi sei uscita dalla depressione.
Da lì ho sentito, ascoltai un album clamoroso appena uscito di Motorpsycho, anzi no, mi sa che non era ancora uscito. Lo ascoltai al concerto, sì. Vabbè, insomma, delle parti più rudi no, perché ancora venivo da New Wave, quindi però le parti più psichedeliche mi piacquero moltissimo, ma appassionai, poi alla fine divenne grande amore, ho cominciato a girare Europa, Italia, tour, tutti
più di 80.
Sì.
E quindi i tuoi figli sono appassionati tanto quanto te?
Di Motorpsycho non tanto, più che altro perché io gli faccio due palle così e
non ce la vanno più,
però anche loro già alla loro giovane età ne hanno visti diversi.
Tu li hai conosciuti, lui, i Motorcycle, ovviamente.
Sì.
Niente che devi essere stati qua in radio, mi ricordo.
Un paio di volte, anche a ottobre.
Esatto.
A maggio in Valtellina, quando sono arrivata al soundcheck, mi hanno salutato dal palco. Hanno detto, no,
ormai.
Pure qui, basta. Anche a Oslo mi
tipo
hanno
stalker.
Salutato. Anche a Oslo mi hanno salutato, sì. Ma siamo tutti fan, siamo tutti un po' stalker,
Sì,
Cioè, a Oslo ho visto uno durante l'intervista, perché c'erano le varie. C'era anche una. Vabbè, no, c'erano un paio di radio norvegesi importanti che intervistavano i gruppi dopo i concerti, così, quindi hanno fatto interviste anche a loro, e a fine intervista ho visto due due come me, norvegesi, che conosco poi di vista ormai da tanti anni. Uno è andato lì, tipo gli ha fatto vedere, non lo so, il tatuaggio sul polpaccio, cose proprio, ma ci avrà avuto 50, più di 50 anni questo, quindi io mi sono vergognata, lì mi sono proprio vergognata tanto, guarda.
Ma per lui o per te?
Per la categoria.
Ah, per la categoria, ok.
Perché
vabbè,
che cosa possono pensare di noi queste persone?
Vabbè, saranno anche contenti, sono i motivi per cui
non abbiamo più dignità,
pagano i mutui, queste cose qua.
Ma
no?
Sicuramente ci devono dire, cioè, no grazie di più.
Insomma, alla fine il rapporto fra diciamo fan e oggetto della passione è dovrebbe essere, secondo me, un po' reciproco,
certo,
no? Perché
se
no,
sì,
certo, vabbè. Comunque, vabbè, parliamo di lezioni. Allora, la parte informativa che mi spetta in questa faticosa convivenza di Talking Loud è dedicata alle elezioni in Regno Unito, dove trionfa dopo più di 10 anni il partito laburista in maniera clamorosa. Hanno vinto i laburisti o hanno perso i conservatori di Rishi Sunak, il grande amico di Giorgia Meloni? Lo scopriremo durante questa puntata, cioè cercheremo di dare un pochino di informazione. Il Labour porta a casa il 33,7% dei voti e 412 seggi su 650 e il nuovo capo del governo che è un personaggio che conoscevo poco, dico la verità, Keir Starmer, Sir Keir Rodney Starmer, un avvocato e politico britannico 61enne che da proprio da oggi è il primo ministro del Regno Unito. Regno Unito che in questi anni di dominio incontrastato dai conservatori ha visto un pesante tracollo del welfare. Parleremo più che altro di questo aspetto. Sei contenta?
Ma sì.
Vuoi mettere in brano oppure vuoi non fare nulla?
No, certo che voglio fare. Tra l'altro ho preparato un pezzo di una band assolutamente
assurda. Una
no,
band assurda.
Vabbè, dai, su, non c'è neanche. A volte mi vergogno anche a presentarle certe band, perché dovrebbero essere proprio nei libri scolastici. Sto parlando degli Slint, perché quest'anno
pensa che manco li conosco.
Ma dai, la Touch and Go ha annunciato la pubblicazione. Sto leggendo ovviamente un articolo da
scuola,
Impatto,
ragazzi.
Sonoro. Ha annunciato la pubblicazione di una stampa di una ristampa di Tweez, l'album di debutto degli Slint, che quest'anno compie 35 anni, scusate. Mamma mia quanto tempo è passato, oddio. La nuova versione del disco sarà disponibile dal prossimo 25 ottobre e presenterà un remaster a cura di Bob Weston, realizzato presso il Chicago Mastering Studios, a partire dai nastri analogici originali, oltre a un nuovo mix realizzato dal bassista Ethan Buckler. Si tratterà di un doppio LP che conterrà entrambi i mix. Quello originale era del E fu compianto Steve Albini. Il pre-order è attivo, bla bla bla, eccetera eccetera. E io da Tweez vorrei cominciare così. Ho estratto Carol. We'll be right back. trattava degli Slint, appunto Carol, come avevamo annunciato. Caro, ti è piaciuto?
Molto, cara. Cara.
Cara. Cara, svegliati è primavera. Non era cara, vero?
Era Sara. Vabbè, anche cara va bene, dai. Ci accontentiamo, su, forza.
Quindi stavamo parlando
delle elezioni in Gran Bretagna, però in queste elezioni si è registrata un'affluenza verso il minimo da oltre 20 anni. Partiamo da questo: l'affluenza alle elezioni britanniche si sospetta essere la più bassa registrata da oltre 20 anni, secondo i dati al momento disponibili. A scrutinio quasi ultimato, la percentuale di affluenza si è attestata al 59,8%. Nel 2019, alle ultime elezioni, l'affluenza complessiva era stata del 67,3%. Questo dato, che va confermato, rappresenterebbe il più basso alle elezioni generali dal 2001, quando fu del 59,4%. Se la percentuale scendesse sotto il 59,4%, si tratterebbe dell'affluenza più bassa alle elezioni generali dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo è un tema importante, perché evidentemente la questione della disaffezione al voto è un problema che non riguarda soltanto l'Italia, dove le ultime europee praticamente ha votato una percentuale, mi pare, inferiore al 50%, ma di un po' inferiore, poi lo verifichiamo. Quindi partiamo da questo dato, come partiamo anche dal dato che la grande vittoria in termini di seggi del Partito Laburista, 412 seggi contro i 121 ottenuti dai conservatori, quindi è proprio un trionfo, è anche molto collegato alle modalità del voto, che è fortemente maggioritario nel Regno Unito, quindi chi vince, vince di brutto, possiamo dire. Quindi molto spesso, come sembra apparire in questo caso, certamente hanno vinto di tanto i laburisti, però a un numero di seggi così elevato non corrisponde una percentuale così elevata. Infatti abbiamo visto intorno al 33, no? Uno vede 412 seggi, 121, si mangerebbe quasi un plebiscito che sfiori, non dico il 50%, ma giù di lì. Invece non è esattamente così. Questo per chiarire un pochino le questioni, però naturalmente si parla di trionfo, perché qualunque siano, no, i seggi, i voti eccetera, si parla di una scelta netta dell'elettorato che va a chiudere quasi 15 anni ininterrotti di governo conservatore nel Regno Unito. I laburisti certamente hanno ottenuto dei risultati che vanno oltre anche le previsioni più rose, come detto 412 seggi su un complessivo di 650, quasi sfiorando il record di 419 conquistati da Tony Blair, no? Il fautore del New Labour, che in un mondo, diciamo, giusto, dovrebbe essere in una galera a scontare i suoi crimini come criminale di guerra insieme a George Bush, però questo non è un mondo giusto, e quindi viene ancora indicato come recordman e come, diciamo, riferimento per il centro-sinistra. I danni che ha fatto il New Labour al concetto di socialdemocrazia europea sono terrificanti. Comunque, i conservatori hanno accusato il colpo, ma comunque 121 seggi li hanno ottenuti, quindi mantengono il secondo, diciamo, a livello numerico d'appello di parlamentari, mai così male i conservatori dal 1906, che dovevano ottenuto 156 seggi. Restano il primo partito di opposizione, con i liberal democratici che si fermano a 71, i nazionalisti scozzesi che crollano proprio da 48 rappresentanti a 9, e poi Sinn Féin con 7 e Reform UK di Nigel Farage, che entra in Parlamento con 4 seggi. Ti ricordi Nigel Farage, quello, diciamo, la figura di riferimento della Brexit, che al momento in cui poi fu votata la Brexit e la Gran Bretagna, il Regno Unito uscì dall'Unione Europea, disse: beh, io poi non so bene che va fatto, perché volevo soltanto che uscisse, poi quello che succede dopo io non lo so bene. vabbè, disse una cosa del genere, adesso sto un pochino banalizzando. Quindi si può dire che la scommessa kamikaze di Rishi Sunak, quella di appunto di anticipare le elezioni, è stata un fallimento. In Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord c'è stato un diffuso rigetto proprio da fine ciclo del partito di governo uscente, forse più questo che della capacità di offerta dei laburisti, un'offerta programmatica certamente che parla di green, che parla di ristrutturazione dello stato sociale che è stato devastato da questi 15 anni di governo conservatore, però insomma non è che stiamo parlando, no, del socialismo di Lenin, no, una cosa molto blanda, atlantista, eccetera eccetera eccetera. Quindi forse più il paese a essersi stufato veramente dei conservatori, fosse terminato un ciclo politico, non so, vedremo meglio in questa ora, anzi ormai non è più un'ora, è quasi una mezz'ora che ci separa dalla fine del nostro appuntamento. Che ci proponi, Federica?
Io vi propongo oggi, ecco, questa seconda ora parliamo di novità, perché anche Mercury Rev, altra band di riferimento, un mese fa hanno annunciato l'uscita del loro nuovo lavoro, e per fortuna, che uscirà a settembre su etichetta Bella Union. Il titolo dell'album è Born Horses, e hanno rilasciato un secondo singolo che io vi vado a far ad ascoltare. Prima però devo staccare James Brown, se no poi si sovrappongono e faccio pasticci come al solito.
Non fai pasticci,
non
ti prego.
Non faccio pasticci. Love of ours, buried under moon and stars.
Not even the faded ruins say how long here you and I both lay. Even the wind, the sun, and the sand can't recall the time before this ancient love of ours began. This ancient love of ours buried under moon and stars, beyond all space and time, beautiful, sacred, and so alive. These howling desert winds reveal this ancient love of ours is real.
Mentre tu parli di cose serie che riguardano insomma un po' la vita di tutti, perché comunque anche la politica europea ci riguarda, io continuo a fantasticare su viaggi e festival ovunque.
Fai bene tu, mica faccio bene io, fai bene tu.
Ma quest'anno posso dire? È pazzesco, devo dire. L'anno scorso c'è stato un po' mezzo mortorio, quest'anno c'è tantissima roba in Italia senza dover andare a Oslo. Voglio dire, la nostra bella Italia offre tantissime possibilità di festival per appunto passare magari un weekend. Magari uno, ecco, uno dice non posso andare in vacanza, vado in vacanza, però un weekend magari uno riesce a farlo, un weekend di buona musica. Il festival è sempre una bella atmosfera, tutta molto peace and love, si fanno amicizie, è carino.
Sì, è vero, è tanto che non vado a un festival, tantissimo, anzi,
a volte uno si sente magari vecchio per certe cose, vero? Vero Alessio?
Io mi sono sempre sentito vecchio, anche quando ero giovane.
No, io forse sbaglio io.
No, fai bene tu, faccio male io.
Ieri sotto palco una che era obiettivamente della mia età, o se li portava male, le ho chiesto una cosa, ho dato confidenza così, e mi dava del lei, a che io sono rimasta un po', cioè, capisci?
Vabbè, insomma,
sotto palco, io sotto palco, tutta sudata, tutta, mi dava del lei.
E tu gli hai detto, a vecchia?
No, non le ho detto niente, però sta cosa mi ha fatto un po' impressione.
Lo sai cosa dice a tal proposito Clint Eastwood?
Dimmi un po'.
Dice, come fai, Clint Eastwood, che è ultra novantenne e ancora insomma tiene botta alla grande, adesso non so se fosse in uscita, è uscito recentemente un suo ennesimo film da regista, dice, come fai a tenere botta in questo modo a quest'età? Mi alzo ogni giorno e non faccio entrare il vecchio che è in me.
Allora io sono lì di quella
filosofia, questa. Non lo fa entrare, non fa entrare l'anziano che è in lui, non gli permette di entrare.
Fa bene, io sono come lui, lo sposo.
Ma
a
non
pieno.
C'hai 90 e passa anni,
la sposo a pieno questa cosa, la sposo.
Tu ne hai a stento 32, a stento
33, dai, su.
Allora, un interessante articolo che segnaliamo noi di Talking Loud Radio Città Aperta, per chi vuole farsi un'idea un po' più chiara su quanto avvenuto nel Regno Unito, sul sito Euronews.it, anzi it.euronews, sei cose da sapere sui risultati delle elezioni nel Regno Unito. 1. Gli elettori volevano il cambiamento e hanno ottenuto una vittoria storica. Il partito laburista di centrosinistra ha vinto in tutto il paese, più che raddoppiando il numero dei suoi deputati, assicurandoci una maggioranza paragonabile a quella ottenuta da Tony Blair nel 1997. Starmer si è ripreso il muro rosso del nord dell'Inghilterra, cuore della sinistra, che era stato conquistato dalla trionfale vittoria del conservatore Boris Johnson nel 2019. I conservatori sembrano, insomma, destinati a rimanere al loro misero numero di seggi. Vabbè, questo è un articolo che è uscito, diciamo, proprio nell'imminenza del voto. Gli elettori hanno inviato un chiaro segnale dopo 5 anni di politica britannica che hanno visto numerosi scandali di dimissioni, fra cui quelle di 2 primi ministri, Boris Johnson appunto e Liz Truss. A parte la promessa preelettorale di Boris di portare a termine la Brexit, ci sono stati pochi progressi politici, non aiutati da un continuo ricambio di personale di alto livello. L'energia di Westminster si è concentrata più sugli scandali e sui sotterfugi che sul costo della vita o sull'assistenza sanitaria. In un discorso di vittoria, Starmer ha chiesto di porre fine alla politica della performance e di tornare alla politica come servizio pubblico, tracciando un contrasto fra la teatralità di Johnson e il suo stile più sobrio. Ora si trova in una posizione unica nel sistema politico del Regno Unito. Ci sono pochi controlli costituzionali sul leader che controlla la Camera dei Comuni, tanto più dopo la Brexit. Poi i conservatori, le teste di alto profilo rotolate, no? Al secondo punto, i conservatori hanno perso centinaia di legislatori e molti politici di alto livello che hanno proprio perso il loro lavoro. Ministri in carica, ex ministri di gabinetto come Robert Buckland, Penny Mordaunt, Grant Shapps. Un altro sconfitto è stato Jacob Rees-Mogg, un Brexiter di alto profilo e fedelissimo di Johnson, che si è guadagnato la notorietà per il suo approccio rilassato alla prospettiva di uscire dall'Unione Europea senza un accordo. Jeremy Hunt ha mantenuto il suo seggio nel Sahel sud-occidentale con una maggioranza risicata di meno di 1000 persone, evitando così di essere il primo ministro delle finanze in carica a perdere il proprio seggio. Insomma, l'espressione nave che affonda non rende giustizia. E poi il partito, ci sono anche stati altri risultati, no? Oltre il trionfo del Labour e la sconfitta dei conservatori, il Partito Nazionale Scozzese, come abbiamo già detto, sembra aver perso la sua presa sulla politica di Westminster a nord del confine, rischia di rimanere con 6-7 deputati. Liberal democratici quasi spazzati via dopo essere entrati in un governo di coalizione dal 2010 al 2015, invece sono tornati con un numero significativo di seggi, ben 71. E soprattutto Jeremy Corbyn, ricordiamo, l'ex leader laburista espulso in seguito a uno scandalo di antisemitismo, ha vinto con successo la candidatura a deputato indipendente nella circoscrizione di Londra Nord, che detiene dagli anni 80. Jeremy Corbyn, che era leader dei laburisti, proprio uno dei leader più a sinistra, in molti, insomma, speravamo, cioè in molti che la pensano un po' come noi, speravamo che, no, potesse diventare lui, no, proprio non è stato possibile. La cosa più significativa che sembra emergere, almeno adesso, è che la rivoluzione della Brexit ha divorato i suoi stessi figli. Queste sono state le prime elezioni generali nel Regno Unito da quando lo stesso Regno Unito ha formalmente lasciato l'Unione Europea. La Brexit è stata spesso descritta come una rivoluzione. I conservatori che hanno guidato la Brexit, Johnson, Rees-Mogg, Michael Gove, sono tutti fuori dalla Camera dei Comuni. Non ci sarà alcuna inversione di rotta sulla politica. Starmer, più essendo favorevole al Remain, ha escluso la possibilità di rientrare nel mercato unico, nell'unione di canale dell'Unione Europea, ma non vincolato da Bruxelles, si dovrà dover prendere una serie di decisioni cruciali sul modello economico del Regno Unito e sul suo posto nel mondo. Qual è il posto nel mondo scelto da Starmer? Già un po' si sa, lo vediamo dopo il prossimo brano,
che è il nuovo singolo di Thurston Moore, che annuncia l'uscita dell'album solista, il nono da quando appunto è solo, che si intitola Floor Critical Lucidity. È interessante perché in questo sans limites, io non lo so il francese, quindi così improvviso, duetta insieme a Letizia Sadie, che tu sai benissimo chi sia. Sterola. Thank you.
stone future. Remember the things you told her. This daylight is yours. These risks will define your life. This is the daylight of your own time. Grow up to the stars. Speak to infinity. Time, wander mystically. Set free the naked soldiers. Sorry, sorry. Angela said, bolster, naked soldiers, defeat.
Molto, molto, ma molto carino questo nuovo pezzo, nuovo singolo dal futuro album di Thurston Moore, album solista.
Va bene, cosa farà Keir Starmer i primi 100 giorni del suo governo? Qualche idea già c'è. Già la prossima settimana, ad esempio, Keir Starmer volerà a Washington per il vertice della NATO, dove avrà l'opportunità di ribadire il sostegno britannico alla causa ucraina, che a Londra è totalmente bipartisan. Quindi, diciamo, su questo non cambia nulla. Poi, la settimana successiva, Starmer stesso ospiterà a Blenheim Palace, poco lontano da Oxford, la riunione della comunità politica europea, il forum di cooperazione voluto da Macron per includere nel dialogo continentale anche paesi extra Unione Europea. E qui il nuovo premier esporrà le sue intenzioni riguardo alla nuova cooperazione con l'Europa dopo le tensioni della Brexit. Non ha intenzione, pur essendo, come abbiamo già visto insomma in un articolo prima, pur essendo ai tempi del referendum a favore del rimanere in Unione Europea, non ha intenzione di rimettere in discussione, almeno al momento, da quello che sappiamo, la scelta di uscire dall'Unione Europea. Poi verrà eliminato il cosiddetto piano Ruanda, quel controverso progetto voluto dai conservatori per deportare gli immigrati illegali in Africa, un po' come faremo, sembra che potremo fare noi con l'Albania. Poi sarà, diciamo, questo è l'elemento forte, no, per il quale è stato votato lui e il suo partito laburista, dovrà affrontare lo stato pietoso dei servizi pubblici. Una priorità è far cessare lo sciopero dei medici, che da mesi affligge la sanità. Ma c'è anche una cosiddetta shit list, che è inutile tradurre, no? La shit list, compilata da Sue Gray, l'ex inquisitrice di Boris Johnson, che è capo dello staff di Starmer, che comprende i problemi intrattabili come la bancarotta di alcune autorità locali e il possibile collasso della società che rifornisce d'acqua Londra. Il 17 luglio è previsto il discorso di recarlo in Parlamento, che sarà il momento nel quale il nuovo governo annuncerà l'agenda legislativa. Il pilastro sarà il provvedimento per allargare i diritti dei lavoratori, limitando le possibilità di licenziamento da parte delle aziende. Una linea criticata dagli imprenditori, ovviamente, che temono un irrigidimento del mercato del lavoro, finora molto liberalizzato. E poi ci sarà probabilmente, quasi sicuramente, la creazione di un ente nazionale per l'energia che dovrà guidare la transizione ecologica. Così come saranno avviati i piani per una graduale nazionalizzazione delle ferrovie, che furono privatizzate con scarsi risultati nel lungo termine, addirittura sotto Margaret Thatcher. Rimane rispetto alle decisioni prese dal governo di Sudan, anche i provvedimenti presi dal governo di Sudan ancora non trasformati in legge, la messa al bando del fumo per tutti i nati dopo il 2009. Tutti i nati dopo il 2009 non potranno mai fumare per tutta la loro vita. Cioè, reato fumare, cioè, è complicato anche da far, diciamo, osservare questo provvedimento. Ci sarà un'infornata di nuovi lord laburisti per bilanciare la maggioranza conservatrice alla Camera Alta. E poi nella prima legge di bilancio sarà presentata in Parlamento a ottobre con alcuni principi guida: tassare ricchi, introdotta l'IVA sulle scuole private, ampliare la tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche, introdotta una stretta sui non-dom, i domiciliati all'estero che non pagano le tasse in Gran Bretagna. Che lo facessero qui, l'avesse fatto un governo di centrosinistra qui da noi, no? Queste tre cose: IVA sulle scuole private, tassazione sugli extra profitti delle aziende energetiche e stretta su chi paga le tasse all'estero, già sarebbe stato rivoluzionario per quello che il centrosinistra ci ha abituato qui in Italia. Comunque, un brano e poi l'ultimo passaggio per la conclusione di questa puntata di Talking Loud.
Sei sicuro che vuoi ascoltare un brano, eh?
Non lo so, posso anche salutare ora se vuoi, decidi tu.
No, dai, adesso ti passo un brano, è che non l'ho preparato.
Un brano? Perché lo dici un brano?
Un brano, ma non l'ho preparato, perché non lo so, mi è rimasta la bocca un po' così, un po' nella pronuncia. Ho parlato molto inglese in questo periodo.
Norvegese forse?
Ma magari, no, norvegese è impossibile. Vabbè, ma sai, ma io ti faccio ascoltare il nuovo singolo di Fontaine D.C., che tra l'altro... altro concerto a cui non ho potuto partecipare perché ero in volo, e mi dicono essere stato un concerto strepitoso.
Sì.
Ci sei stato tu?
No, ennesimo concerto a cui non sono stato, ma chiunque ho sentito c'è stato e mi ha detto che è stato bellissimo.
See you.
molto 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 bellino anche quest'altro singolo dei Fountain DC.
Sì, sì, diciamo che
DC.
Sono non sono sonorità nuove, cioè nel senso, comunque la cosa che noto da, diciamo, semplice appassionato di musica e non addetto ai lavori come te, per esempio.
No, io sono un appassionato.
No, stai parlando a un microfono di musica, mandi musica, sei addetto ai lavori, per me, dal mio punto di vista. E che comunque, diciamo che un po' quelle cose che abbiamo detto prima. Senti che strano, passa la mano qua sopra, senti che strano effetto.
Perché passi da una superficie satinata a una lucida e c'è un impatto, c'è un grip diverso.
Un grip diverso, stiamo verificando il grip del mio MacBook Pro. Allora, l'ho fatto lo spot. Beh, a loro tanto di cappello, per quanto possano essere orribili capitalisti osceni, però almeno i computer e i telefoni li fanno bene. Detto questo, li fanno pagare, ma li fanno bene. Detto questo, ecco, non è che io senta cose nuove, cioè nel senso, a me piacciono molto i Fountain DC, però sono sonorità che io sentendoli conosco, non c'è qualcosa di nuovo che mi arriva,
però non ti fa quell'effetto, ah vabbè, cioè no,
no, non mi fa quell'effetto.
Mi piace molto la misura, mi piace molto il suo cantato, che veramente incontra non sempre il gusto di tutti, è il suo modo di cantare, anche questo accento Irish.
A me piace moltissimo,
anche a me piace da impazzire.
A me piace moltissimo, dico la verità.
E tutto sommato invece no, ti dico il contrario, a me non fa quell'effetto già sentito.
No, già sentito, però non dico neanche ammazza che novità incredibile, questa roba non l'ho mai sentita.
Ma
è
no,
tanto tempo
io non
che
non approccio mai alle cose così. Se mi piacciono, mi piacciono.
Vuoi a me o mi piacciono o non mi piacciono, però volendo fare un ragionamento, visto prima parlavamo del fatto che comunque tu sei andato a un festival in cui l'età media delle band, a parte alcuni casi, era di fra i 50 e i 60 anni,
no, diciamo anche 70,
capito? Questo con un pubblico di giovanissimi,
anche di giovanissimi.
Sto iniziando ad avere il sospetto che, a parte la roba più estremamente commerciale, che ha una durata molto breve, cioè non so, Taylor Swift tu la conosci?
La conosco, sì, sì, beh, è un fenomeno, dai.
Okay.
Parla ovunque ormai.
Però diciamo a livello, diciamo così, di grande, no, che poi non è manco giovanissima, perché comunque mi sembra che abbia superato anche la trentina, lei, però non sono sicuro. Però immaginando anche il mondo della musica commerciale, cioè a parte questo, lei, che ovviamente è un fenomeno, ma un fenomeno nuovo rispetto a me, no? Non mi sembra che ci siano anche in quel mondo lì di musica un po' più popolare, un po' più delle novità eclatanti, o anche dei personaggi dirompenti nuovi. Insomma, io mi ricordo i tempi anni 80, anni 90, Madonna, no? Che c'aveva una caratura un po' diversa. Forse sono semplicemente vecchio, forse soltanto quello. Vabbè, vi saluto con questa riflessione. Per quello che riguarda invece la elezione del Regno Unito, riassumendo al massimo, probabilmente una qualche interessante novità per i ceti popolari più bassi del Regno Unito, che forse avranno un pochino più di fiato rispetto a diritti e rispetto a tutela di welfare, ma sul fronte della politica estera sembra che non cambierà nemmeno una virgola. Detto questo, vi saluto, ciao ciao ciao.
Beh, ciao, posso salutare anch'io?
Certo, devi. Un po' l'educazione. Naturalmente, chi c'è dopo di noi?
C'è il nostro mitico, mitico direttore con Altern Italia.
Di qui a qualche minuto.
Sì,
sono
giusto il tempo.
E 58, sbrigati.
Vado.
Veloce.
Vado.
Ci sentiamo, tu ci sei venerdì? Ti degni di esserci?
Certo, sì.
Ok, a venerdì.
A venerdì. Ciao, ciao a tutti.
Ciao.
mystical feast, the mated love with fire and deadly flames in eyes of beast, rise to the highest skies. So beware, ye witches there, lest thee be spied by dragon glare. In a cold, no mercy is it set, with the vow it be illing thee for dead.
Radiogitaperta.it,